E allora, buongiorno a tutti. È bello poter essere un poco più in forza per poter comunicare, ecco, perché in questo periodo, diciamo, potevo comunicare principalmente col pensiero, con la telepatia, ecco, vi ho pensato tutti quanti, come dicevo domenica scorsa, e veramente credo che sono momenti importanti per la vita dei cristiani perché agiscono come quella sorta che spesso mi sentite nominare di purgatorio evangelico, ecco, come a dire il test, la difficoltà, la prova, tutto quello che in qualche modo ci mette in crisi è come qualcosa che abbiamo bisogno di elaborare per poter maturare, per poter crescere, per poter essere purificati oppure, diciamo, per diventare sempre più arrabbiati, sempre più lamentosi, critici, e ne avremmo centinaia di ragioni, ecco, considerando un poco non solo la minaccia e quello che stiamo vivendo a carico del virus, ma anche tutto quello che intorno al virus si sta generando, proprio dall'imperizia umana, dall'imbroglio, dai sotterfugi, dalle manipolazioni, dalle strumentalizzazioni, cioè da tutto quello che l'uomo in qualche modo dal male è come se vuole ricavare ancora più male. Ed è strano, dicevo, che realmente si speculi. Stiamo vedendo tante cose di questo genere sulla salute, che è uno dei beni più importanti. Ed è strano come vediamo veramente la insensibilità di alcuni leader politici o di altro genere che per i soldi possono realmente disprezzare la salute, la vita e in qualche modo non prendersi cura. Ecco, sicuramente viviamo in un sistema dove non regna la giustizia, sicuramente anche quelli che appaiono di essere dei filantropi, dei buoni, sotto sotto può essere che hanno dei doppi motivi, tutto questo lo sa solamente Dio veramente, perché intorno ci sono 10.000 versioni dei fatti e non possiamo sapere quello che è la verità, però sapremo un giorno la verità, ma non ce ne interesserà più niente, credo, perché saremo così presi dalla presenza di Dio da gioirne. E volevo leggere brevemente, visto che già mia moglie ha dato veramente un bel contributo a tutto quello che è l'edificazione, volevo leggere qualche cosa nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, quando Gesù aveva parlato del mangiare la sua carne e il suo corpo come un pane disceso dal cielo, e quando poi i discepoli alle sue affermazioni avevano un po' detto che questo parlare era un poco forte, nel senso che, ecco, quello che è importante comprendere, e lo voglio sottolineare all'inizio proprio del messaggio, è che quando diciamo che il parlare di Gesù è duro e forte, non stiamo parlando di un Gesù aggressivo che giudica, che condanna, ma che in qualche modo ci dice la verità fino in fondo, non vuole che ci illudiamo. Ecco perché la più grande tendenza umana, quella più sottile in cui il demonio sta cercando di portare tutti gli esseri umani, è quella dell'illusione. Non a caso lui è il grande illusionista. E quindi ci sono delle verità spirituali, ci sono delle realtà spirituali che vanno sottolineate e risottolineate in maniera chiara, perché nel corso del tempo è la Chiesa come gruppo di credenti, ma anche noi stessi potremmo perderne il valore e in qualche modo scadere da quella realtà, in qualche modo distrarci fino al punto da esserne proprio deviati, fino al punto, dico estremo, io dico di scadere dalla grazia, ma questa è una cosa difficilissima, però abbiamo bisogno ogni tanto di risottolineare delle parole. E Gesù, quando parlava, era fermo, era chiaro, parlava parole che erano spirito e vita, ma faceva una netta distinzione tra il mondo della luce e il mondo delle tenebre. E quando appunto, perciò, al verso 60 del capitolo 6 di Giovanni, dice: perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo scendere dove era prima? E lo spirito che vivifica la carne non è di alcuna utilità. E allora ci fermiamo un momento a questa prima parte. Naturalmente, tanto Gesù conosceva quello che era dentro le persone, sapeva, aveva una rivelazione e sentiva realmente il disagio, la difficoltà che tante volte subentra quando sappiamo che ci sono due direzioni nella nostra vita, non ci sono tante strade e ognuna che prendiamo va bene. Quando ci sono dei bivi, quando possiamo andare o avanti o indietro, quando possiamo andare verso la luce o verso le tenebre, naturalmente è dura perché noi non vorremmo scegliere. Io non so se vi è capitato mai in certe scelte della vostra vita, quella proprio di essere in crisi profonda proprio perché c'erano delle decisioni all'opposto, agli antipodi. E qui i discepoli naturalmente mormoravano perché quello che Gesù aveva ragionato era veramente forte. E Gesù chiaramente in qualche modo gli dice: ma questo che ho detto vi scandalizza, vi mette in crisi? Come a dire, voi non capite che quello che sto dicendo io non è un parere, non sono un opinion leader, non sono un rappresentante di un partito politico che può dire cose buone e giuste. Io sono Dio, io sono venuto proprio per salvarvi. Quello che dico, lo dico realmente, come il più grande chirurgo dice delle cose che devono essere fatte perché quell'operazione funzioni. Perché mi vedete in una maniera distorta? Perché mi vedete in una maniera umana? Cosa sarebbe se mi vedeste veramente nella mia realtà? Forse avreste meno dubbi. E questa è la prima considerazione che vogliamo fare questa mattina. Tante volte, proprio perché Gesù non si presenta in una maniera forte, in una maniera impositiva, non si presenta come qualcuno che ci minaccia, che ci costringe, quello che lui ci dice lo ascoltiamo, non lo ascoltiamo, ci piace, non ci piace, sarebbe buono, non sarebbe buono. Ecco, non diamo sufficientemente valore alla sua parola. E questo già è una prima, diciamo, realtà che vogliamo sottolineare questa mattina. L'importanza di non scandalizzarsi di quello che Gesù dice, anche quando sono delle affermazioni molto forti, anche quando sono delle affermazioni che ci sembrano veramente impossibili. Ecco, anche per esempio quando diciamo che chi ha il figliolo ha la vita e chi non ha il figliolo non ha la vita, umanamente è una affermazione che può sembrare integralista, che può sembrare assurda, che può sembrare... Ma sapete quando noi non pigliamo più sul serio questa affermazione? Piano piano la Chiesa non evangelizza più. Perché? Perché a dire non ha importanza. Chi ha il figliolo ha la vita, chi ha Buddha ha la vita, chi ha Maometto ha la vita, chi ha niente ha la vita. Ecco, quando perdiamo il senso di alcune affermazioni, tutto il nostro mondo spirituale comincia ad andare in tilt, comincia ad andare in crisi. Ecco perché Gesù è fermo su alcune affermazioni e può sembrare duro, rigido, ma è duro nel senso che ci vuole fare comprendere bene quello che lui è venuto a fare e vuole soprattutto che tutti quanti ne possiamo beneficiare. E allora è chiaro che Gesù oltretutto specifica che quello che lui aveva detto, come al solito, era frainteso, perché lui parlava di realtà spirituali e i discepoli capivano cose. I discepoli magari immaginavano cannibalismo quando parlava di mangiare la sua carne, il suo corpo, E quindi in qualche modo deve sottolineare ancora una volta come ancora dopo 2000 anni e rotti lo Spirito Santo ce lo sottolinea, che è lo spirito che dà la vita, la carne, cioè l'umano, non è di alcuna utilità. E le parole che vi ho detto sono spirito e vita, come ha detto Dio sottolinea che il suo parlare è una direttiva profonda, spirituale, non è teorica, non è una direzione così, ma è profonda, spirituale, riguarda proprio il nostro destino eterno. E poi continuando, andando verso la conclusione, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono, e questo purtroppo succede tra tutti quelli che girano intorno a Gesù. E perché Gesù sapeva infatti dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici quella famosa frase, non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose, Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna. E questo è proprio il versetto forte che sento per questa mattina, lì dove certamente noi non ce ne vogliamo andare, magari da Gesù. Ecco, anche perché quei discepoli che abbandonarono non significa necessariamente che abbandonarono Gesù, ma che abbandonarono la fiducia nella sua guida, che si ritirarono magari un cristianesimo per i fatti loro, in qualche modo cominciarono a vivere un cristianesimo annacquato, dove sì, avevano conosciuto Gesù, però alla fine a un certo punto non avevano più interesse di sapere fino in fondo. Ma quello che mi colpisce questa mattina è quello che lo Spirito Santo ci chiede è, bene, volete, dove ne volete andare? Cioè, dove potete trovare, ecco, parole di vita eterna? Tu, evidentemente tu solo, tu, hai parole di vita eterna. Mi fermo qui, poi continua, e noi abbiamo creduto che tu sei, ma tu hai parole di vita eterna. Fratelli e sorelle, nella nostra vita quotidiana è come se cercassimo sempre qualcuno che ci comunichi realtà costruttive, il linguaggio, la parola, la comunicazione è qualcosa che ha un'influenza grandissima nella nostra psiche. Tanto è vero, abbiamo sentito dire da mia moglie che quello che contempliamo ci condiziona, cioè perché se noi continuamente pensiamo in negativo, e ovviamente la nostra vita diventa sempre più negativa, se noi pensiamo sempre sulla paura, e ogni tanto ci succede, diventiamo sempre più impauriti. Abbiamo bisogno di parole, sì, abbiamo bisogno di avere comunicazioni, ma che tipo di comunicazioni? E in qualche modo noi riceviamo continuamente delle parole nel nostro vivere quotidiano, riceviamo parole stupide, riceviamo parole di distrazione, parole di svago, parole così di sdrammatizzazione, parole di rabbia, parole di risentimento, parole di tutti i generi. Siamo continuamente circondati da parole che ci raggiungono e ci condizionano. E tante volte diciamo abbiamo bisogno anche di un condimento di parole umane. Però nell'intimo di ognuno di noi c'è bisogno di avere parole che durano, non per un tempo, non per farti stare bene un quarto d'ora, un'oretta, ti vedi una cosa che ti distrae, anche quella è una cosa buona. Hai bisogno di attingere a parole di vita eterna, cioè a contenuti, a realtà spirituali che ti fanno vedere chi sei, che ti fanno vedere che tu non sei collegato semplicemente a quello che sta succedendo, non sei collegato agli eventi, non sei solo vittima di tante cose, anche di te stesso tante volte, ma tu sei collegato a una parola, a Cristo, al Rema, alla parola di Dio che è stata data e che in qualche modo è rimasta ferma dentro di te e non cambierà mai. E quindi nella nostra vita quotidiana tante volte noi ci circondiamo di tante parole, tante volte ci confondiamo persino, ma abbiamo bisogno, come Pietro in quel momento riconosce, nel momento in cui Gesù gli dice: volete anche voi distrarvi, volete trovare qualche altra soluzione, volete voi anche trovare altri metodi, altre situazioni per stare bene, altre rivelazioni, volete circondarvi di dottori che vi dicano altre cose? E allora lì Pietro riflette. E quando noi siamo tentati di divagare, quando sentiamo, siamo tentati di prendere, sì, Gesù va bene, però è più importante questo, però quello, però questo, quando siamo tentati di appoggiarci su tante altre realtà, sulla parola di altre persone che si definiscono autorità, quante persone, oggi in questo periodo abbiamo visto alternarsi sulla scena televisiva tante presunte autorità, ognuna magari poi che diceva il contrario di quello che diceva l'altra, quindi immaginatevi, e l'autorità nel campo dell'infettivologia, l'autorità nel campo della statistica epidemiologica, l'autorità, e ogni autorità ha detto la sua, e tanti hanno detto pure delle cose così strane veramente che veramente uno, cioè, dice mamma mia come è strano l'essere umano, cosa può dire, sono nate teorie cospirazionistiche, gli stessi diciamo negazionisti che dicevano il Covid non c'è, il Covid non c'è, magari lo dicevano mentre stavano morendo di Covid, cioè, capite come la mente umana arriva a certi estremi, però tutte queste parole di chi ha un'autorità, quindi naturalmente noi diamo più peso all'autorità, alla parola di un'autorità, non del pingopallino. Qui si tratta invece di ridimensionare e di ridare il giusto peso a quella parola che è di vita eterna, a quello che dice Dio, a quello che la sua parola dice, ma ancora di più, perché nella sua parola tante volte abbiamo trovato tanti significati, ognuno gli ha fatto dire quello che vuole, ma lo Spirito Santo attesta al tuo spirito. Questa è la bellezza della vita cristiana. Non è seguire delle regole, non è vestirsi in una certa maniera, non è comportarsi in una stessa maniera, ma seguire lo Spirito di Dio, la parola di Dio che viene ricordata. Poco fa sentivamo, ecco, questo fatto del nostro interno che ci parla da parte di Dio e che ci dice, guarda, c'è questa dimensione di frutto dello Spirito di pace, di amore, la vuoi ascoltare? O vuoi ascoltare solo la tua rabbia? O vuoi ascoltare solo la tua paura? O vuoi ascoltare solo il tuo risentimento? O vuoi ascoltare solamente la tua confusione? O vuoi solamente stonarti, consolarti, sfuggire, non sapere niente? Questa mattina ci alziamo in piedi un momento per andare alla conclusione. Non voglio andare oltre, anche perché un pochino ancora non c'ho tutta la forza. Ma dicevo, questa mattina abbiamo il desiderio che era nell'apostolo Pietro di dire: ok, ci può sembrare duro, ci può sembrare forte, Ci può sembrare strano. Ci verrebbe più facile uniformarci a tutto quello che pensano le persone, il mondo. Come a dire, la pensiamo tutti allo stesso modo. Ma la tua parola è una parola di vita, non è una parola di condanna. Non è una parola di giudizio. Non è una parola di controllo, non è una parola di oppressione, non è una parola che mi colpevolizza, è una parola che mi libera. Quindi, perché non la devo ascoltare? Solo voglio veramente ascoltare queste tue parole di vita. Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna. Ho bisogno di ascoltarle proprio nella precarietà della mia giornata, nelle difficoltà, nelle paure, nelle parolacce che sento, nelle parole contraddittorie di chi dice A, di chi dice B, e io mi sono confusa, io non capisco più niente. Io vivo succube delle mie paure, delle mie incertezze, delle mie insicurezze, e Dio ti sta dicendo: non te ne andare, mica te ne vuoi andare, perché ti viene difficile comprendere. Avvicinati di più, per fede, al mio amore, al mio spirito, e sentirai queste parole di vita eterna che dal di dentro ti rassicurano, ti rialzano, ti ridanno una prospettiva, ti dicono che niente e nessuno ti può separare dal mio amore. Ecco, non divagare. Tantomeno non ti disperare, perché lo Spirito Santo è al lavoro dentro di te. Lo Spirito Santo ha proprio questo ruolo di ricordarti le parole di vita eterna che Gesù ti sta parlando. Ma non solo ti sta parlando, Lui è la parola, ha piantato la parola dentro di te, ma Lui ha bisogno di ricordartelo. Perché tante volte siamo come quegli uomini che si guardano in uno specchio. Ricordate l'esempio dell'uditore dimentichevole, quello che si guarda in uno specchio e poi si dimentica chi è. No, noi abbiamo bisogno di ricevere l'immagine meravigliosa che Dio ha di noi, e abbiamo bisogno di crederci e poterla vivere giorno dopo giorno, difficoltà dopo difficoltà, insieme come famiglia. Io sono contento che Dio lavora lì dove sta avvenendo un distanziamento più grande. Dio ci sta avvicinando di più. Hai bisogno di sentire questa cosa, non prendere l'alibi del distanziamento per dire: bene, così non vedo nessuno, bene, così me ne sto per i fatti miei, bene, così vivo nella solitudine. No, ma prendilo come uno stimolo a dire: Signore, ho bisogno di sentire te, ma ho bisogno di sentire il cuore del mio fratello, della mia sorella, perché tu ci hai chiamati ad essere famiglia e ad essere insieme un progetto. Vogliamo pregare questa mattina, perché realmente nessuno di noi se ne vada, non che se ne vada in divagazioni varie, se ne vada alla periferia, se ne vada lì dove magari si distrae solamente, si consola con mezzi più o meno distruttivi, ma vogliamo invece centrare come Pietro centrò in quel momento, in un momento di crisi, di perplessità, in un momento dove quello che Gesù diceva sembrava strano, sembrava duro, ma era verità spirituale. E Pietro centrò e disse: dove andremo? E ogni tanto io lo dico nella mia vita. Tante volte mi cerco di rifugiare da qualche parte così per... ma dove me ne vado? Cioè, io ho bisogno di ritrovare sempre questa parola piantata in me. Ho bisogno sempre di ascoltare queste parole di vita eterna, di speranza,
tu hai bisogno di ascoltarle. Quando tutto va bene, ma soprattutto quando sembra che tutto stia crollando intorno a te. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu non hai smesso di parlare. E anche se tante volte noi non comprendiamo, chi legge la tua parola prende lucciole per lanterne e usa la tua parola come uno strumento per fare male, per legare, per condannare, per giudicare, per criticare, per imporre. Noi sappiamo che la tua parola ci porta alla libertà. E grazie perché tu l'hai piantata in noi, e grazie perché lo Spirito Santo ancora questa mattina, nelle nostre difficoltà, nei nostri momenti duri, nei nostri momenti bui, nei nostri momenti in cui un poco ce la prendiamo comoda, ci ricorda che abbiamo bisogno delle tue parole di vita eterna. E grazie perché il tuo Spirito ce le continua a dare, ci ricorda, prende da te e ce lo ricorda, ce lo annunzia e ci dà speranza, ci dà prospettiva, ci dice che non è finita, ci dice che c'è speranza, ci dice che c'è un destino di gloria, ci dice che comunque andranno le cose, sarà un successo perché tu hai piantato l'eternità nella vita di ognuno di noi. Grazie Padre, perché questo amore grande che tu hai per noi ci chiede soltanto di non andarcene, ci chiede di non distrarci, ma di riconoscere come il tuo discepolo Pietro che tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.